Laser.
The familiar sounds a scarred city had hoped to forget. The sirens and clatter of armed police running towards a terrorist attack.
2 o'clock this afternoon. Armed police respond to a terror alert. Roads sealed off.
Guys, move out the way!
It is with the heaviest of hearts that I have to inform you that, as well as the suspect who was shot dead by police, two of those injured in this attack in the London Bridge area have tragically lost their lives.
Officers from London's Counter-Terrorism Command have been working flat out with security services overnight.
Proseguono le indagini sul terrorista che ieri ha ferito a morte due persone sul London Bridge. Si chiama Usman Khan, 28 anni, e in passato era già stato condannato e incarcerato per terrorismo.
I've been born and bred in England, and all the community knows me. I am no terrorist.
Those words spoken by Usman Khan just over 10 years before Friday's attack.
When people talk about de-radicalization or disengagement more often,
parlare di deradicalizzazione o, come si dice con maggiore frequenza, di disimpegno, significa essenzialmente chiedersi come impedire agli individui di commettere atti violenti o di lavorare con gruppi estremisti violenti, ma soprattutto come rintracciare le motivazioni che stanno a monte, le ideologie, le convinzioni e il contesto che li spingono in quella direzione, fermandoli prima che agiscano di conseguenza.
Rashad Ali è un esperto del settore. A Londra fa parte dell'Institute for Strategic Dialogue, un centro di consulenza e di ricerca applicata che si occupa delle diverse forme di estremismo, polarizzazione e terrorismo. Ha conosciuto questa realtà da ragazzo, quando aderì all'organizzazione islamista internazionale Hizb ut-Tahrir, attiva sul suolo britannico. Oggi è impegnato nelle iniziative e nei progetti di contrasto al radicalismo, sia nelle prigioni che nell'ambito della libertà vigilata e della società più in generale. Il 29 novembre del 2019, nella capitale inglese, un aspirante terrorista recidivo è riuscito a portare a termine un attacco brutale che ha avuto il suo epilogo sul London Bridge, nel corso del quale sono morti due ricercatori e volontari di un programma di riabilitazione per detenuti promosso dall'Università di Cambridge. A questo evento, nel giro di pochi mesi, ne sono seguiti altri da parte di jihadisti passati per il carcere. La vicenda ha dato avvio a un acceso dibattito critico attorno al concetto di deradicalizzazione. La deradicalizzazione occupa uno spazio rilevante nel quadro delle varie strategie nazionali e internazionali di contrasto al terrorismo. Gli interrogativi sulla sua efficacia sono legittimi e soprattutto rispecchiano preoccupazioni concrete in vista della scarcerazione di numerosi individui già sostenitori e simpatizzanti dello Stato Islamico, di Al-Qaeda e di altre sigle analoghe, prevista nei prossimi anni in tutta Europa. I limiti e anche i fallimenti di alcuni programmi di deradicalizzazione possono dipendere da cause diverse, ma affinché almeno le aspettative siano realistiche, è fondamentale capire chiaramente di cosa si occupano e cosa implicano gli interventi di questo genere. Ancora Rashad Ali.
In prigione gli approcci sono due e di ampio respiro. C'è la psicologia forense che cerca di comprendere l'individuo, la percezione che ha di sé, del suo senso di appartenenza e di quale posto occupi nella società. E poi si guarda alla teologia e all'ideologia nel contesto islamista, perché l'idea alla base è che non si arriva ad assumere posizioni politiche fanatiche da un giorno all'altro, fino a commettere azioni violente. C'è un processo in atto, un sistema di convinzioni, di valori, una serie di azioni volte a raggiungere un obiettivo. Dobbiamo scavare dietro a tutto ciò, capire perché una persona sente di appartenere a un gruppo diverso, perché si sente minacciata e coinvolta in una battaglia nella quale l'identità personale e le cause globali, che si tratti di Siria o di Iraq o altro, diventano una cosa sola e vengono percepite come un attacco contro la propria famiglia. Il processo di deradicalizzazione e disimpegno consiste nel segregare questi aspetti, aiutando l'individuo a gestire la propria identità, ma anche a mettere in discussione la teologia e l'ideologia, la visione politica del mondo, le presunte giustificazioni religiose, mostrandogli le ragioni per cui le sue motivazioni sono sbagliate o senza fondamento o in conflitto con la sua stessa prospettiva ideologica. Ci sono delle contraddizioni di fondo sulle quali lavorare.
Oggi si tende ad affermare che sia possibile abbandonare la violenza anche se l'ideologia radicale rimane inalterata.
Credo che ciò sia dovuto al fatto che storicamente politiche radicali e violenza sono state associate a cause legittime, come quella nazionalista, ad esempio. Se vuoi l'indipendenza dalla Gran Bretagna perché ti senti irlandese, c'è un senso di identità, di appartenenza, attorno al quale si può negoziare. Distaccare questa visione del mondo dalla violenza tattica è stato possibile, ma quello che molti non comprendono è che se c'è un'ideologia di mezzo non esistono compromessi. Se un fascista sostiene che dobbiamo espellere tutti gli immigrati o uccidere tutti gli ebrei o i musulmani, dove si trova il compromesso? Ne ammazzi forse la metà? Devi per forza rimuovere i principi ideologici perché sono i fattori che motivano la violenza. Allo stesso modo, quando guardiamo all'islamismo, che traccia una separazione fra noi e loro, parla di un califfato che deve dominare il mondo e a cui si deve giungere attraverso il jihad, non puoi separare l'ideologia dalla tattica. Bisogna affrontare almeno in parte le giustificazioni ideologiche che legittimano l'uso della violenza e, idealmente, cambiare questa visione del mondo distorta. Non è impossibile isolare l'ideologia radicale, l'estremismo non violento, ma non è il massimo, perché l'idea di appartenere al califfato, la concezione del mondo islamico contrapposto all'Occidente infedele, questa dinamica di appartenenza al gruppo sono ancora problematiche.
Usman Khan, radicalized as a teenager by the notorious extremist Anjem Chowdhury, before being
Islamic State stretching from China into the Middle East.
Rashad Ali, che ruolo ricoprono i cosiddetti predicatori dell'odio o estremisti carismatici nel tenere accesa la motivazione?
In un processo di radicalizzazione è pratico socializzare e avere un leader. Predicatore dell'odio è un termine generico che non spiega nulla di ciò che avviene. Di fatto c'è una persona che fa da mentore e da guida e che impartisce un'istruzione ideologica. Ma una volta che gli individui l'abbracciano, spesso vanno ben oltre. Parecchi individui sono molto più imbevuti di ideologia di quanto Anjem Chowdhury non sia mai stato o non sarà mai. Quando ciò accade, essi diventano a loro volta dei leader, che recluteranno e radicalizzeranno altri. Abbiamo quindi a che fare con chiare dinamiche sociali ed è per questa ragione che separare tali individui l'uno dall'altro è importante ed è uno dei requisiti per la libertà condizionale. È fondamentale capire che non ci sono solo le idee in astratto. Questi gruppi, con le loro pratiche sociali, devono essere fermati nel mondo reale e non solo online o dal punto di vista intellettuale.
La ricerca sottolinea l'influenza di fattori come l'identità e l'esclusione sociale nel processo di radicalizzazione. La deradicalizzazione in genere è basata su un rapporto a due, fra un soggetto e il suo mentore. Non si rischia così di escludere un aspetto centrale, cioè il contesto.
Certamente, il percorso con il mentore può affrontare solo una parte del problema. L'individuo deve essere considerato nel suo insieme, tenendo conto, oltre che dell'ideologia, anche dei bisogni della persona, che includono il suo senso di appartenenza. Se la radicalizzazione è un processo che rimuove il senso di appartenenza alla società per trasferirlo su un gruppo, su una causa, fino a combattere per la stessa, bisogna fare i conti con tutto ciò. Spesso gli individui, quando vengono allontanati dall'ISIS o da Al-Qaeda o da altri orientamenti jihadisti, si trovano nella condizione di non appartenere più a nessuno. La loro identità è spezzata, non corrisponde più a quella del combattente in guerra contro il mondo. Anche il rapporto con la moralità è reciso, perché la loro prospettiva precedente, che era bianca o nera, è andata in frantumi. Non hanno più necessariamente un senso della moralità. Ognuna di queste cose deve essere sostituita da un'altra. Devono essere reintegrati. Il mentorato può rappresentare solo una parte del processo. In carcere, nel Regno Unito, gli aspetti legati alla psicologia forense, all'identità e all'ideologia, si affrontano separatamente. Ma in prigione le cose sono complicate a causa delle dinamiche proprie dell'ambiente carcerario, che non è certo la comunità migliore alla quale appartenere. Fuori, in libertà vigilata o nella prevenzione, è più facile pensare a come reinserire le persone nell'ambiente familiare, a scuola, nella comunità e in un contesto più ampio.
Dal punto di vista pratico, sia nella deradicalizzazione che nella prevenzione, sembra esserci un problema di fondo. Da un lato manca la fiducia nelle istituzioni e questo può portare a una resistenza nei confronti degli interventi o anche al tentativo di aggirare il sistema, visto che il governo è in fondo il nemico. D'altro lato ci sono gli ex radicalizzati che mettono anche a repentaglio la propria vita per lavorare in questo settore, in quanto possono essere percepiti come dei traditori. Chi può fare cosa? Come lo si deve fare affinché funzioni?
È una domanda importante. Con la nostra organizzazione abbiamo lavorato su oltre 150 casi. L'ostacolo è rappresentato dal fatto che chiunque non condivida la loro visione del mondo parte con un deficit di fiducia, perché, come interlocutore, ti poni contro ciò in cui credono. Quindi tutti coloro che vogliono fare questo lavoro devono essere in grado di instaurare una relazione basata sulla fiducia, di coinvolgere l'individuo mostrando apertamente chi sei, che hai una conoscenza approfondita dell'ideologia e della teologia, che vuoi capire le sue motivazioni, che ti sta a cuore il suo interesse, che il tuo non è un approccio securitario e che non sei lì per creargli ulteriori problemi. Nel corso delle nostre attività di sensibilizzazione online in questo ambito, abbiamo anche fatto degli esperimenti, identificando tre categorie adatte allo scopo. Si tratta degli ex membri di questi gruppi, che siano di estrema destra o jihadisti, dei sopravvissuti, cioè chi ne è stato vittima, e i consulenti e i professionisti specializzati, che hanno le competenze necessarie sia per ciò che riguarda la psicologia che l'ideologia. In questi casi anche dei semplici contatti virtuali sono già sufficienti per generare buoni riscontri.
La deradicalizzazione, con tutte le sue iniziative, è diventata quasi una disciplina accademica in sé. C'è in questo senso il rischio di commettere delle ingenuità nell'approccio?
Ritengo che i rischi vadano nelle due direzioni. C'è un segmento della società che ha sempre sottovalutato le complessità della questione. Una parte della società che ha sempre cercato di sminuire la minaccia rappresentata dall'ideologia islamista estremista. Ma vengono anche poste le domande sbagliate. Ad esempio, se queste persone ci prendono in giro, se fanno finta di essere cambiate, noi non chiediamo loro di dimostrare che sono cambiati. Ciò che proviamo a misurare sono i mutamenti cognitivi, comportamentali e psicologici. Cerchiamo segni di alterazione del senso di identità, della morale, differenze nel modo in cui stringono relazioni con il mondo circostante, che si manifestano nel loro atteggiamento, nelle loro interazioni. Il nostro compito non è quello di giudicare un loro cambiamento di personalità. Certo, conosciamo l'ideologia, la teologia e via dicendo, e questo ci serve per una migliore comprensione della minaccia e per capire come si manifesta l'ideologia, ma non ci aiuta a capire la persona e come è cambiata la psiche di questi individui. A differenza della criminologia, dove questo approccio è ampiamente diffuso, nella nostra disciplina di studio siamo solo all'inizio, ma sono già disponibili ottime ricerche in tal senso.
You know, where these programs exist.
I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide.
Yes, so we use a variety of different techniques, it's pretty interdisciplinary.
Usiamo una serie di tecniche diverse, di natura interdisciplinare. Realizziamo molte interviste con membri e sostenitori passati e presenti dello Stato Islamico e di Al-Qaeda, anche in carcere, con le famiglie, gli amici, per capire chi sono queste persone, le loro motivazioni, lo stile di vita e la comunità di origine. Con alcuni di loro portiamo avanti degli esperimenti di psicologia sociale, guardiamo alle diverse identità, ai valori a cui si rifanno, alla volontà di commettere violenze, agli attributi psicologici. E abbiamo anche effettuato delle ricerche neuroscientifiche, sottoponendo alcuni sostenitori di questi gruppi a delle scansioni cerebrali, osservando cosa succede nel loro cervello nel momento in cui rispondono a domande sulla loro volontà di combattere e morire.
Nafis Hamid studia in particolare la psicologia della radicalizzazione e come ricercatore collabora con Artis International e con l'International Center for Counterterrorism. L'abbiamo incontrato a Londra per farci raccontare in che cosa consiste la sua materia e i risultati delle sue indagini sul terreno che gli hanno permesso di studiare cosa avviene nel cervello di uno jihadista, con delle conclusioni importanti per capire anche limiti e difficoltà legate al processo di disimpegno dalla violenza.
By its definition, radicalization is about individual change, propensity.
Per definizione, la radicalizzazione ha a che fare con un cambiamento individuale e questo è precisamente ciò di cui si occupa la psicologia. Ma individualizzare eccessivamente la radicalizzazione sarebbe un errore. Ogni propensione al cambiamento è determinata dal contesto, da fattori sociali, da variabili geopolitiche. Quindi la psicologia, così come la sociologia, la criminologia, le scienze politiche, sono tutte discipline che devono essere prese in considerazione, perché la radicalizzazione può essere compresa solo attraverso un approccio multidisciplinare.
Oltre a quelli esterni, ci sono fattori prettamente neurologici che entrano in gioco nel processo di radicalizzazione?
Tutti i comportamenti, in ultima analisi, sono mediati dal cervello, ma i radicalizzati non presentano problemi neurologici o patologici specifici o altre anormalità. E anche se la media di persone con problemi di salute mentale fra i radicalizzati può essere superiore rispetto alla società in generale, rimane comunque una minoranza.
But it certainly does not explain the majority of people. Just a young gun with a quick fuse.
I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Ci racconti delle sue indagini e di cosa si può dire osservando il cervello degli jihadisti?
Abbiamo realizzato un paio di studi, uno con individui ai primi stadi di radicalizzazione, l'altro con individui fortemente radicalizzati. In un periodo di 3 anni, a Barcellona ci siamo focalizzati su una popolazione di confessione sunnita, in quanto cercavamo sostenitori di movimenti jihadisti violenti sunniti. Ho passato molto tempo con abitanti di quartieri marginalizzati di origine marocchina e pakistana. Alla fine, con il mio team di assistenti siamo riusciti a isolare 2 gruppi. Il primo era composto da 38 giovani di origine marocchina che avevano sostenuto varie cause jihadiste, si dicevano pronti a esercitare violenza, ma la cui ideologia non era pienamente formata. In questo caso volevamo capire quali fattori potevano accrescere la loro radicalizzazione e spingerli ulteriormente verso la violenza. Così abbiamo esplorato gli effetti dell'esclusione sociale, notando che una volta intrapreso il percorso di radicalizzazione, anche un minimo atto di discriminazione o l'impressione di venire marginati possono avere un effetto esponenziale sul processo. Quindi abbiamo diviso i partecipanti a metà, facendoli giocare virtualmente a palla. Una parte veniva però esclusa dal gioco e a quel punto è successo qualcosa nell'area del cervello associata a ciò che definiamo i valori sacri, i valori che sono importanti per noi, legati alle nostre convinzioni morali, che non sono negoziabili, inviolabili. Più valori sacri emergono in un conflitto, più questo diventa ingestibile. Più le persone hanno valori sacri, più diventano violenti. Così è avvenuto che per i partecipanti esclusi, valori che inizialmente non erano sacri, iniziarono a diventare sacri. Le aree del cervello associate con essi hanno iniziato ad attivarsi anche per valori non sacri e di conseguenza anche la loro volontà di combattere e morire per i valori sacri è aumentata. In questo modo abbiamo ottenuto le prime prove neuroscientifiche e comportamentali che dimostrano come l'esclusione sociale possa rafforzare la radicalizzazione, spingendo sempre più valori verso la sacralità.
I valori sacri non sono necessariamente legati alla religione.
Alcuni li chiamano valori protetti. La libertà d'espressione, libertà civili, l'uguaglianza davanti alla legge, elezioni libere, i principi liberal-democratici, possono tutti essere valori sacri, nella misura in cui vengono percepiti come non negoziabili, inviolabili, oppure se quando si pensa ad essi non lo si fa in termini di costi-benefici. Sono i principi morali dell'individuo.
La deradicalizzazione basata sulla relazione fra mentore e soggetto si concentra più sull'individuo che sul contesto. È il giusto approccio.
La deradicalizzazione stessa è un'idea piuttosto controversa. Sappiamo che accade, ma non ne capiamo davvero le ragioni sistemiche. Di solito le persone che si deradicalizzano completamente vivono in un nuovo contesto sociale e i valori morali sono parte integrante del contesto. Sono fatti per essere condivisi, per delimitare il comportamento individuale, massimizzando il benessere del gruppo. La moralità è intrinsecamente sociale e se vuoi cambiare davvero i valori morali di qualcuno, devi anche cambiare l'ambiente in cui vive. I gruppi estremisti lo sanno bene ed è la ragione per cui quando reclutano in ambienti che non sono radicali, cercano attivamente di tirare fuori l'individuo dal suo contesto, di comprometterne le relazioni sociali precedenti, ad esempio con i genitori, accusandoli di essere infedeli, in modo da inserire la persona dentro a un nuovo gruppo di riferimento dove i suoi valori morali si adatteranno. Quindi, per deradicalizzare un individuo, dovresti trovargli una nuova cerchia a cui appartenere. Il problema è che molti di questi foreign fighters dell'ISIS, che ritornano in Europa, vengono ripudiati dalle famiglie e dalle comunità di origine. Non c'è molta gente pronta ad accoglierli. Sono soli. E in genere interagiscono solo con persone che lavorano nel settore della sicurezza, agenti dell'intelligence o di custodia, assistenti sociali e via dicendo. La difficoltà consiste nel trovare un ambiente dentro il quale reinserire questi individui senza correre rischi, perché non vuoi certo che possano mettersi a radicalizzare altri in comunità vulnerabili nel caso in cui volessero tornare attivi. Vuoi essere invece certo che la nuova comunità sia in grado di resistere ai loro eventuali tentativi. È proprio questa la sfida oggi. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Nel nostro secondo studio, basato sulla scansione del cervello, abbiamo coinvolto gli individui più radicalizzati che abbiamo potuto trovare nell'area di Barcellona. Sostenitori del gruppo terrorista Lashkar-e-Taiba, che gravita nell'orbita di Al-Qaeda, sostenitori della Jihad armata contro l'Occidente, disposti a unirsi a un gruppo jihadista o ad agire come lupi solitari. Con questi partecipanti è successo qualcosa di diverso. Abbiamo visto che le parti del cervello associate con il ragionamento deliberato e la riflessione, l'introspezione, venivano disattivate non appena pensavano ai loro valori sacri. Ad accendersi era invece un'altra parte del cervello, collegata con valori altamente soggettivi. Quando i valori non erano sacri, entrambe le aree funzionavano, quando, per intenderci, non c'era la volontà di combattere e morire. Per la maggior parte di noi, nella vita di tutti i giorni, queste due aree lavorano insieme. Ma non appena i valori diventavano sacri, e c'era quindi la volontà di combattere e morire, si scollegavano l'una dall'altra. E se i valori erano altamente sacri, la parte del cervello dove risiedono il ragionamento deliberato e la riflessione era totalmente assente. Questo è preoccupante perché significa che nei radicalizzati, quando pensano ai valori sacri, si spegne quella parte di cervello alla quale vuoi arrivare se intendi negoziare con loro, persuaderli, deradicalizzarli. È un problema anche per la contronarrativa, sulla quale i governi puntano molto, perché ti rivolge a una parte del cervello che non è nemmeno presente. Come puoi farli riflettere su qualcosa? Il nostro compito a quel punto era capire come ricollegare queste due aree affinché il cervello tornasse a lavorare normalmente e la persona fosse di nuovo raggiungibile. Sapevamo di non poter cambiare i loro valori in modo diretto. Gran parte della ricerca dimostra che è estremamente difficile desacralizzare un valore, perché non appena ci provi, le persone si intestardiscono, sono reticenti, smettono di parlare. Così abbiamo utilizzato un altro approccio, quello dell'influenza sociale. Abbiamo cambiato la percezione che avevano di ciò che la comunità di riferimento pensasse a proposito della loro volontà di usare violenza nel nome delle proprie convinzioni. Durante l'esperimento, mentre valutavano la loro disponibilità a combattere e morire per determinate cause, potevano vedere come la comunità pakistana aveva risposto alle stesse domande. Solo in un secondo momento avrebbero scoperto che si trattava di informazioni artefatte. In seguito veniva loro chiesto di rivalutare la loro posizione. Pur esprimendo rabbia e disprezzo nei confronti di chi credevano non condividesse la volontà di combattere e morire per i loro valori sacri, alla fine si sono comunque conformati e ogni volta che vedevano grandi differenze di opinione dentro la comunità, la loro volontà di combattere e morire diminuiva e la parte di cervello che era assente tornava online. Siamo riusciti a ottenere questo risultato non opponendoci ai loro valori, ma modellando la loro percezione delle norme sociali. Hanno creduto che la comunità concordasse sui valori, ma non su ciò che erano pronti a fare per questi valori. E questa è una distinzione fondamentale. L'influenza sociale, la pressione esercitata dal gruppo di appartenenza, ha un potere incredibile per fare in modo che un individuo si sganci dalla violenza e torni a ragionare.